Research Corner, l'angolo podcast dedicato alla ricerca dell'Università di Bologna. Benvenuti a un'altra puntata di Research Corner, lo spazio dove la ricerca dell'Università di Bologna si mette al microfono. Le prime puntate di questa rassegna sono tutte dedicate ai temi dell'Agenda 2030 ed esplorano come le ricerche dell'Alma Mater contribuiscano a raggiungere gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Nella puntata di oggi parliamo di un'altra grande sfida da affrontare nei prossimi anni, quella legata al fabbisogno alimentare di una popolazione mondiale in continua crescita. Sarà possibile mantenere l'attuale modello alimentare? Continueremo a consumare prodotti di origine animale per garantirci le proteine della nostra dieta? E se non fosse così, quali sono le alternative? Massimiliano Petracci e Maria Luisa Dindo, professori del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, ci guidano nella sostenibilità di questo modello alimentare e ci parlano delle possibili soluzioni tra proteine vegetali, carne coltivata e insetti.
Diciamo che oggi l'elemento più importante non è tanto l'aumento del consumo di carne a livello globale dovuto all'aumento del consumo pro capite, ma l'aumento della popolazione. È questo l'elemento moltiplicatore che sta, diciamo, preoccupando le autorità a livello nazionale, europeo, mondiale, perché è prevedibile chiaramente un aumento della richiesta di proteine per l'alimentazione nei prossimi 30-40 anni.
Abbiamo sentito le parole di Massimiliano Petracci che ci portano nel vivo della questione. L'aumento della popolazione ci pone di fronte a un inevitabile aumento della richiesta di cibo proteico. Ma come e quanto impattano gli allevamenti di animali sull'ambiente?
Si stima che circa il 14,5% dei gas climalteranti prodotti derivi dall'allevamento animale e circa l'80% è attribuibile all'allevamento dei ruminanti, in particolare la specie bovina, la specie ovina e la specie caprina. Si stima che solo il 30% della fitomassa che viene data attraverso l'alimentazione agli animali sia convertita poi in sia digeribile e solo l'1% sia convertito in tessuti che poi possono essere consumati dall'uomo. Diciamo questa conversione è particolarmente inefficiente nei ruminanti perché richiede una digestione di questi alimenti, digestione che avviene nel sistema digerente che è stato adattato nei ruminanti e che avviene per fermentazione e è associata alla produzione di anidride carbonica e di metano che immessi poi nell'ambiente contribuiscono a aumentare la produzione di gas climalteranti.
Le alternative al consumo di alimenti di origine animale sono diverse. Cosa abbiamo sul piatto?
Si parlerà di insetti, quindi gli insetti non sono una fonte proteica nuova, magari sono nuovi, diciamo, per le popolazioni europee. E non sono nuove certamente le proteine di origine vegetale, perché le proteine di origine vegetale si ricavano principalmente da legumi, quali la soia, il pisello, i fagioli, e da cereali, che seppur ne contengono una quantità inferiore, comunque hanno una quantità considerevole di proteine, quindi proteine derivate dal frumento, dal mais, ma anche da tuberi come le patate, che in passato venivano considerate la carne dei poveri, perché appunto le popolazioni meno abbienti non avevano accesso alle proteine di origine animale, quelle nobili, e quindi avevano, diciamo, l'unica scelta per loro era quella di consumare proteine vegetali. Però cosa sta cambiando oggi rispetto al passato? Sta cambiando il fatto che in realtà a livello anche di autorità non si sta promuovendo una dieta più variegata dove si, diciamo, si consiglia di alternare proteine vegetali con proteine animali, ma in realtà oggi il mercato sta andando verso prodotti che sono sostitutivi della carne, nel senso che sono prodotti che tendono ad assomigliare alla carne nella consistenza e nell'aspetto sensoriale.
E a proposito di imitare forma, consistenza e gusto della carne, in alcuni paesi la carne coltivata in laboratorio è già realtà.
La carne coltivata è una, diciamo, un muscolo, chiamiamolo così, che viene fatto crescere in laboratorio partendo da cellule staminali. Le cellule staminali sono cellule indifferenziate che vengono ottenute da un animale e attraverso, diciamo, una biopsia, e che poi vengono fatte crescere in laboratorio mettendole a contatto con un mezzo, un liquido che contiene i nutrienti base per la crescita, e poi viene fatto crescere in bioreattori. Allora, è chiaro che questo tipo di prodotto non può avere le caratteristiche di un muscolo vero e proprio. Si tratta di fibre muscolari cresciute in questi bioreattori, quindi manca la componente lipidica, quindi le cellule di grasso, gli adipociti sono assenti, manca il tessuto connettivo, manca anche il processo che avviene di trasformazione del muscolo in carne, quindi si tratta di un prodotto che ha caratteristiche diverse. E che, diciamo, nell'ottica di ridurre l'emissione di gas climateranti e ridurre il numero di animali allevati anche per questioni etiche, potrebbe consentire di avere un'alternativa che non deve essere, diciamo, vista rispetto a una bistecca, ma magari di nuovo a prodotti come hamburger, polpette, ragù. E anche qui, diciamo, la nota è quella che questo modello risente molto dell'influsso, diciamo, dei paesi nordamericani, dove la carne viene consumata sotto forma di hamburger, mentre nel nostro paese principalmente la carne comunque viene consumata sotto forma di fettina. Quindi è anche questo, diciamo, probabilmente un prodotto che andrà ad allargare la scelta da parte del consumatore. I dubbi di nuovo sono relativi alla salubrità di questo prodotto, che non può replicare tutti i nutrienti che sono contenuti nella carne, e anche alla possibilità effettivamente di avere una differenziazione del prodotto. Noi non mangiamo solo per introdurre nutrienti, ma mangiamo in realtà perché ha un valore culturale, deve avere anche una soddisfazione, diciamo, sensoriale, quindi sono diversi gli aspetti legati nel consumo di alimenti.
Non mangiamo solo per nutrirci, ha sottolineato Massimiliano Petracci, e questo aspetto non può essere tralasciato quando parliamo delle alternative possibili.
Andare a, ovviamente, avere la possibilità di avere una, diciamo, un'offerta più variegata di alimenti, chiamiamoli proteici, nel quale ovviamente ci possono essere anche, diciamo, i prodotti analoghi alla carne. Io, diciamo, spingerei anche un po' di più, appunto, proponendo prodotti che sono, diciamo, realizzati con legumi, magari prodotti anche nel nostro paese. Questa deve essere un'occasione in realtà per il settore della carne di intraprendere una strada verso un prodotto di qualità riconoscibile, che quindi può dare quel valore aggiunto che il consumatore, che magari riduce, diciamo, il consumo prodotti di origine animale nel complesso, ma comunque tende a valorizzare quelle produzioni nelle quali può trovare la soddisfazione, anche quella organolettica, ma anche alcuni aspetti legati anche alla sostenibilità, valori anche etici, valori, non abbiamo parlato oggi chiaramente, di benessere animale, quindi molti aspetti che oggi il consumatore richiede.
Come spesso accade, la soluzione alle grandi sfide non è una sola, ma è una combinazione di strategie diverse. Tra queste, non possiamo lasciare indietro la possibilità di far entrare gli insetti nel menù del cibo del futuro. Ce ne ha parlato Maria Luisa Dindo, professoressa di entomologia generale applicata al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari.
Ci sono dei paesi, diversi paesi del mondo, in cui proprio gli insetti come cibo sono già parte della tradizione alimentare, e mi riferisco ai paesi dell'Africa, soprattutto l'Africa subsahariana, diversi paesi asiatici come la Cina, per esempio, la Cambogia, la Thailandia, ma anche il Giappone, e poi molto anche nel centro Sud America. E in questi paesi, tra l'altro, sì, gli insetti sono in parte cibo di emergenza, cioè vengono consumati come sorgente proteica in assenza di altri alimenti. Questo capita, giusto per fare un esempio, nell'Africa subsahariana Nei cosiddetti mesi della fame, cioè mesi in cui non ci sono altre fonti di cibo, ecco che gli insetti possono rappresentare un'alternativa. E per fare un esempio, tra tanti ci sono questi bruchi del Mopane, che sono bruchi della farfalla imperatore. Si chiamano bruchi del Mopane dal nome della pianta, che è una leguminosa di cui questi bruchi si nutrono, e che vengono consumati durante questi mesi, ma non solo, perché in questi paesi dove c'è tradizione gli insetti sono anche un cibo scelto, cioè sono considerati anche una prelibatezza. Nella stessa Africa, ma per fare un altro esempio, ecco, nel Messico ci sono le cosiddette uova, che poi uova non sono, sono pupe, comunque uova di formica, che sono considerate proprio una prelibatezza. Diverso è il caso del Nord America, per esempio, e dell'Europa, Italia compresa, perché in realtà qui sì, ci sono alcune realtà di nicchia in cui gli insetti sono anche parte di una certa tradizione, diciamo così, alimentare, però per lo più non c'è, per il momento non c'è consuetudine di mangiare questi insetti, e anche se la stessa FAO vuole incentivarne il consumo, soprattutto come sorgente proteica alternativa, per esempio alla carne e ad altri prodotti di allevamenti zootecnici. In questo senso possono essere considerati cibo del futuro, anche perché la loro produzione che, lo dico subito, richiede comunque competenze elevate, cioè non è facile allevare insetti, comunque la loro produzione sicuramente comporta un minore consumo d'acqua, un minore consumo del loro alimento, dei loro mangimi, e anche molto minore emissioni di gas serra come la CO2 e il metano.
Gli insetti sono quasi un milione di specie. Quali però si possono mangiare?
Allo stato attuale si ritiene, è una stima, che le specie commestibili siano circa 2000. Quindi non è che tutti gli insetti possono essere considerati commestibili. Tra quelli di maggiore interesse ne abbiamo alcuni appartenenti all'ordine dei coleotteri, quello dei maggiolini, tanto per capirsi, non il maggiolino, però l'ordine, quello dei coleotteri, oppure l'ordine dei lepidotteri, le farfalle, a cui appartiene anche il bruco del Mopane, e anche grilli e cavallette, che sono ortotteri. E comunque tutti questi insetti hanno in comune il fatto di essere ricchi in nutrienti, in particolare di proteine. Quindi il loro interesse è soprattutto come sorgente proteica alternativa a proteine animali di origine, per esempio, zootecnica. Questo sì, è un fatto che è accettato e accertato.
Gli insetti potrebbero essere una valida alternativa proteica per la nostra dieta. Ma come si potrebbero cucinare?
Per lo più gli insetti vengono consumati interi e possono essere, per esempio, i bruchi del Mopane vengono essiccati al sole e poi dopo vengono venduti nei mercati e possono essere mangiati anche così come sono, tipo, diciamo, patatine. Oppure possono essere impiegati per essere cucinati in umido anche con altri ingredienti. E quindi diciamo che le preparazioni sono diverse, esistono al momento anche da noi, insomma, diciamo nella nostra realtà occidentale, anche dei libri di cucina dedicati in cui gli insetti possono essere mangiati da soli o anche spesso come ingredienti di preparazione per preparare delle tartine, per esempio, anziché mettere un'oliva uno può mettere una larva di insetto, ecco, adeguatamente preparata, per esempio. E poi un altro uso che forse io personalmente ritengo più interessante è quello dei sottoprodotti degli insetti, chiamiamoli sottoprodotti, forse il termine non è del tutto adeguato, come le farine. Per esempio la farina di grilli, c'è già chi la produce, anche se poi la commercializzazione, insomma, la normativa che riguarda la commercializzazione in Europa è ancora così abbastanza confusa. Comunque questa farina di grilli può avere un interesse perché è molto proteica, per essere anche mescolata a farine, per esempio, di grano, e per produrre pasta o piuttosto che altri prodotti da forno che abbiano il vantaggio di un maggiore contenuto proteico. Ecco, quindi poi dipende anche dalle sensibilità delle persone, perché ad alcuni può far piacere vedere la forma dell'insetto, non so, gli spiedini di cavallette e tutto, mentre magari per altri può essere più semplice accettare di mangiare appunto dei prodotti a base di insetto se l'insetto non lo vedono.
I gusti personali orienteranno certamente le nostre scelte alimentari, ma al di là dell'elemento soggettivo, abbiamo chiesto a Maria Luisa Dindo se ci sono dei rischi per quanto riguarda la sicurezza alimentare.
Al momento gli insetti sono considerati un novel food. Cosa si intende per novel food? Si intende nella comunità europea un cibo il cui uso non era quotidiano comune prima del 15 maggio 1997. E questo un pochino anche, o quantomeno garantirà, anche una maggiore chiarezza anche nell'analisi dei rischi, nei protocolli di produzione. Certo, allevare insetti non è una cosa semplice, è una scienza e non bisogna assolutamente improvvisarsi. I protocolli di allevamento vanno approvati da EFSA e poi dalla Comunità Europea. C'è una cosa molto recente che la Comunità Europea, udito il parere di EFSA, ha approvato proprio ufficialmente il consumo e la commercializzazione di un insetto che è il tenebrione della farina nello stato di larva essiccata. Questa, secondo la Comunità Europea, si può commercializzare e consumare, ma non tutto, solamente quello prodotto da una certa ditta che ha ottenuto l'approvazione, perché insomma c'è tutto un certo iter proprio per prevenire questi rischi. Comunque questa approvazione della Comunità Europea certamente può aprire la strada a magari ad altre specie e anche a un maggiore consumo di insetti, perché no, anche in Italia.
Rimaniamo in curiosa attesa di scoprire cosa potremo cucinare nel prossimo futuro e nel frattempo siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Research Corner, lo spazio dove Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, si mette al microfono.